E Fede, io volevo chiederti un altro paio di cose in realtà. E della prima, parlato prima dell'allenamento con Ludo, vorrei
Yes.
capire come ti stai
Bravo,
muovendo adesso,
giusto.
dato che hai parlato dell'affaticamento abbastanza
Bravo.
importante.
Ci siamo poi spostati su altro, però non abbiamo concluso. No,
Esatto.
appunto, facevo un ponte, no? Cioè, quello che ho imparato con Cuba è tutto ciò. Quello che ho notato gli ultimi mesi con Cuba, poi non è il motivo per cui io non mi sono più fatto seguire lì, è stata una mia scelta molto a pelle, cioè una che esula da poi il discorso puramente tecnico, eccetera. Però diciamo che penso che un approccio molto sul progressive overload e molto sul solo magari battere il logbook piuttosto che top set back off, eccetera, con anche meno volume o comunque la ricerca del massimo volume recuperabile, ma che in quel contesto può diventare un volume medio-basso, è un approccio che non si sposa con tutti. Cioè, quello che penso io e che ho riscontrato poi con questo tipo di evoluzione e probabilmente su di me, che mi ha poi portato a fare questa scelta, è che comunque quello penso sia un approccio che si sposa di più con due tipi di persone. Chi sicuramente ha un'alta tolleranza dal punto di vista articolare e dell'SNC e che ha anche magari dei grandi carichi. Ok, quindi se abbiamo dei carichi veramente importanti, possiamo permetterci di fare meno serie, magari un volume più ridotto e portare tantissimo effort, e sicuramente è un modo per crescere ottimale, a mio modo di vedere. Però su persone come me, che magari sono geneticamente più predisposte a altre tipologie di lavoro, cioè io effettivamente sono tutt'altro che un bodybuilder, cioè io anche proprio per leve, per struttura, per tipologia di fibre, sono un mezzo fondista, cioè di norma, cioè io ho sempre fatto sport di resistenza, di coordinazione, cioè facevo tennis, per dire, cioè lo sport dove, diciamo, ho avuto i risultati migliori da ragazzo. E quindi penso che comunque, appunto, lasciato Cuba, ho cominciato a cercare di switchare su un approccio con un filino più di volume. Con volume non intendo tanto il concetto di volume che si ha abitualmente, cioè quello di avere più serie, ok? Perché sarei invece che progredito o regredito concettualmente in termini di approccio all'allenamento, ma quanto più quello di avere magari dei lavori un pochino più densi, ok? E la ricerca magari di lavorare, che ne so, con dei cluster piuttosto che serie che magari si protraessero un filo di più nel tempo, quindi ti permettessero un buon numero di effective reps magari in un lasso di tempo medio piccolo, però che richiedessero comunque un lavoro sicuramente anche maggiore dal punto di vista metabolico e magari anche una richiesta di stare sul pezzo diversa da quella che magari può essere una serie in un range ipertrofico o comunque delle serie lineari. Perché alla fine con Cuba mi rendevo conto che anche le tecniche di intensità erano le classiche, no? Magari un resposo ogni tanto o proprio se vogliamo spingerci un muscle round, ma molto raramente. E per il resto era tutto molto lineare. Invece ho detto, che ne sai se riuscendo magari a trasportare tutto ciò che hai imparato, quindi soprattutto l'intensità e l'intent e quello che ci siamo detti prima, quindi di rimanere molto qualitativo all'interno della serie, però con un volume un pochino maggiore e dei lavori un pochino differenti, ti possa portare ancora più risultati. Quindi dopo questo switch che ho fatto su me stesso facendomi da autocoach, ho optato per farmi seguire da Ludo proprio perché è la persona che più reputo abbia un bagaglio che comunque si rifà a quella scuola di pensiero e che si rifà a quello che io penso sia ottimale nell'allenamento, però ha un modo di lavorare che anche voi sapete perché ne avevo parlato poi con Past ogni tanto anche di questa cosa, che si discosta in alcuni temi. E magari mi faceva, cioè mi costringe a uscire dalla comfort zone. Tant'è che il primo protocollo che stiamo facendo, il mesociclo, che non so quanto durerà, perché effettivamente poi lui mi ha detto sin da subito che lo vediamo in base all'evoluzione di queste prime settimane. Adesso sono potenzialmente alla, credo, sesta, però è un mesociclo strutturato su 9 allenamenti che vanno a ruotare, quindi effettivamente strutturarlo su base settimanale non ha molto senso perché sicuramente si protrarrà più a lungo. Me l'ha molto incentrato sulla mia capacità di gestire più volume e gestire appunto delle tecniche di intensità che mi tengano focalizzato nella serie molto di più, sia a livello mentale e sia che mi costringano ad andare molto oltre quella che è la sensazione di bruciore o accumulo di lattato che magari spesse volte tendiamo a interrompere la serie non per un reale cedimento ma perché cediamo prima di testa o perché appunto il bruciore è tale da non riuscire ad andare oltre il dolore. Quindi sapendo che io arrivavo da un tipo di approccio molto più appunto lineare con volume medio-basso, mi ha voluto dare subito una batosta in termini di questo tipo. Quindi mi ricordo che il primo leg day, che è quello che ho esattamente rifatto oggi, che è il primo delle tre rotazioni, quando l'ho fatto la prima volta, quindi parliamo di un mese e mezzo fa, a inizio gennaio, non l'ho finito. Perché arrivando da un approccio diverso, al quarto esercizio non avevo più benzina, cioè nel senso che proprio sia a livello mentale, sia a livello di percezione di fatica muscolare, era talmente tanto il lattato e talmente tanto il bruciore e la congestione che non riuscivo più a contrarmi. E di conseguenza trovo interessante, cioè ovviamente sono all'inizio, quindi devo capire poi sul lungo periodo come questa cosa si evolverà anche dal punto di vista del mio riscontro estetico. Però trovo interessante comunque l'evoluzione che potrebbe avere il mio modo di allenarmi o comunque spostare anche un pochino di più su questo tipo di lavori il mio allenamento. Poi ovviamente si parla sempre di alto F, cioè comunque un approccio alto F.
Certo. Ero curioso riguardo le rotazioni. Hai detto che questa sessione si ripete ogni mese e mezzo circa. Gli esercizi si ripetono oppure letteralmente sono un nuovo pool di esercizi ogni tot tempo? Questo non ti scoraggia a livello di...
No, gli esercizi sono quasi tutti più o meno gli stessi,
okay.
Cioè con variazioni ma comunque abbastanza selezionati, però totalmente, tra le varie, se ho leg 1, leg 2, leg 3, ok? Mm-hmm. Magari gli esercizi sono simili, poi può esserci, non lo so, nella sessione 1 c'è un bulgaro che magari non c'è nelle altre due,
okay.
E in un'altra sessione c'è un hip thrust che magari non c'è nelle altre due, però magari la cosciata è la stessa, quindi il pendolino si ripete due volte, piuttosto che la pressa si ripete, cose del genere, leg extension, leg curl, eccetera. Però posti in punti della split differenti e con tipologie di lavoro differenti.
Okay.
Quindi comunque ti richiede sicuramente... Cioè, allora, è sicuramente frustrante dal punto di vista del logbook. Cioè, tenere un logbook in questo contesto è molto più complesso perché effettivamente non hai quel riscontro sui carichi. Cioè, se eri abituato ad avere un riscontro sui carichi in cui avevi più eri più focalizzato sull'aumentare realmente la prestazione, qua diventa molto più difficile. Perché già solo un lavoro denso, quello che può essere una progressione, è chiudere uno schema che magari non hai chiuso se era un grosso cluster o quant'altro, eccetera. Quindi è più difficile avere del reale progressive overload, anche se comunque sulle alzate importanti o comunque in un certo contesto lo sto ovviamente notando. Però mi rendo anche conto che la percezione che hai a fine sessione, quando tu sei conscio di aver fatto una sessione qualitativa rispetto a quando invece è stata meno qualitativa, ce l'hai proprio dalla fatica muscolare che hai, quindi te ne rendi conto se ti sei allenato bene o male. Non è puramente un allenamento che ti richiede solo tanto dal punto di vista della concentrazione, ma anche proprio a livello muscolare. Se ti sei espresso bene, lo senti. Se ti sei espresso male, altresì lo senti. Il che comunque è facile da appunto riuscire a catalogare. Cioè magari non lo vedi numericamente, ma lo percepisci, capito? Quindi lo sai che hai lavorato bene. Poi ovviamente richiede una certa maturità. Chiaramente io che ho maggior maturità rispetto magari a un principiante lo posso valutare meglio.
Chiaro. Okay. Posso chiederti qual è lo schema peggiore che hai fatto nella giornata di gambe? Quello che hai visto la morte davanti a te? Giusto per curiosità.
Ce ne sono un po' divertenti, però allora sicuramente i più divertenti sono sulla pressa che ho uno schema che è 12. 10 secondi di rest con i piedi, cioè con la pedana appoggiata, ma comunque i piedi su, 10 rep, stessa cosa, 10 secondi, 8 rep, stessa cosa, 6 rep, 4 rep. Quindi è un 12, 10, 8, 6, 4, però con solo 10 secondi di riposo, che non è un vero riposo perché tieni i piedi su.
Certo.
Le 4 in teoria le 4 arrivano a cedimento, cioè l'obiettivo è completare.
Esatto, allora diciamo che lui, per esempio, quando ti mette uno schema così, allora un modo di lavorare di Ludo che è molto interessante, che lui veramente magari a volte sembra che nei reel o comunque quando espone un concetto lo fa in maniera molto estrema, no? Cioè lo vedete come sì, magari ha molta enfasi nel... E sembra quasi eccessivo in alcuni suoi modi di fare, no? Però effettivamente poi è quello che richiede veramente all'atleta. Cioè lui, proprio per il fatto che ha deciso di seguire una nicchia di persone che sono solo atleti o comunque gente che si vuole dedicare, lui ti mette molto alla prova. Cioè lui ti mette degli schemi che lui sa già che tu non riuscirai a chiudere, ok? Quindi l'approccio è tu ti devi sfidare al punto tale da provare a chiudere uno schema che io so già che per come te l'ho impostato non riuscirai a chiudere. Questo ti porta all'inizio a un senso di frustrazione fortissimo perché dici porca miseria, però cioè, c'è scritto di fare così e manco ci sono riuscito, ti senti quasi scarso, no? Però in realtà capisci quanto ti sta cercando di portare oltre i tuoi limiti. Per esempio questo schema qua, lui ti scrive palesemente se chiudi lo schema la prossima volta alza i carichi, perché in teoria sarebbe da usare un carico minore la prima serie, poi incrementarlo la seconda e ancora di più la terza, perché lui vuole solo farti accumulare lavoro nelle prime due. Solo che tu, ovviamente, avendo una certa quantità di ego lifting più o meno marcata, ma anche se ce l'hai poco marcata, tendi comunque a voler mettere un carico perlomeno decente già dalla prima serie, non è che fai la pressa vuota. Quindi 12, 10, 8, 6, 4. Fai la seconda con magari una pizza per lato in più. Arrivi alla terza che già dopo le 10 sei completamente cucinato e non riesci ad andare oltre. E comunque tu hai notato che in realtà hai toccato molti più failure point di quelli che avresti creduto, capito? È molto sfidante, cioè è un approccio particolare perché devi farci l'abitudine. Poi vabbè, sul bulgaro c'ho il drop della morte che sarebbe sostanzialmente una serie da 8, in cui però è più o meno un 15 RM. E poi fai 10 secondi in stretch in basso, droppi e continui per altre 8 rep, fai altri 10 secondi in stretch e poi continui a corpo libero quanto riesci, cioè non riesci. Cioè cadi per terra e tipo rotoli.
Sì, 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 è quello di Meadows, no? Quello di
Meadows. Esatto.
Sì, sì, sì. Ho trovato quello, è carino quello, eh? È carino.
Sì, divertente.
Al multi power.
Esatto, lui di solito lo mette al multi, oppure se ti trovi male va bene anche con manubrio, però sì. Cioè, no, chiaramente un modo di allenarsi differente. Poi ovviamente un'altra cosa che ho notato, che so già che lui fa in generale, che ho notato perché parlando anche con altre persone seguite da lui, che comunque lui tende molto a differenziare poi quello che cerca all'interno di un mesociclo, quindi magari ti fa lavorare in questo modo, cioè ha una mentalità molto cioè non è molto chiuso in determinati dogmi, ricerca l'ipertrofia con quelle che sono le basi della fisiologia che conosciamo, però in modi differenti. Quindi magari il mesociclo dopo mi fa lavorare comunque magari più sul top set back off in molte più alzate.
Sì, cambia la variabile, diciamo.
Cambia variabile.
Quello che dire su un
certo non ti parametro. Chiude in quel tipo di parametro sempre. Con Cuba comunque ho fatto 2 anni in cui non ho giocato con i parametri, cioè quelli erano e quelli sono rimasti.
Chiaro.
Che ha i suoi vantaggi, come... cioè tutto i suoi pro e i suoi contro, poi raga, cioè alla fine okay. Parliamo chiaro, non c'è, secondo me,
sì. Chiaro.
Noti come compliance che ti diverte più ora questo tipo di approccio, l'idea di variare pur avendo comunque i principi per l'ipertrofia?
Sai che mi fai una domanda da un milione, perché non l'ho ancora capito se preferisco, allora in realtà l'ho vista come una cosa positiva, cioè sono arrivato a un punto in cui mi piace talmente tanto allenarmi che è talmente una cosa che mi fa star bene che probabilmente apprezzo ogni cosa che riesco a fare. Quindi magari ci sarà la fase in cui avrei apprezzato di più questo tipo di allenamento, magari la fase in cui avrei apprezzato più un allenamento più top set back off. Sì, è difficile rispondere perché veramente entrambi hanno un qualcosa che mi diverte. Però ti dico, non mi divertirei se non sapessi di dover andare in palestra per dare il massimo, quello no. Cioè se tu mi dici da domani allenati a buffer o allenati con le progressioni, ti direi no, mi smetto di allenare, Cioè, te lo dico, cioè, proprio sincero. Cioè, se leggo una percentuale sulla scheda o se leggo RIR 3, smetto di allenarmi. Ma è una cosa sincera che dico dal cuore per come sono fatto io e per come mi piace allenarmi adesso.
No, volevo chiederti, dato che ne hai fatto riferimento prima, cioè anzi non prima, ne abbiamo fatto riferimento su Instagram e te in privato per quanto riguarda il valore del coaching, era una cosa della quale ci eravamo scritti e ci eravamo ripromessi di parlare. Quindi intanto vorrei capire un attimo come strutturi il coaching, giusto per avere un confronto da questo punto di vista, perché chiaramente ognuno, penso che ogni coach strutturi il coaching nel modo che lui ritiene più congeniale, non solo al cliente, ma anche a come lavora lui in relazione al cliente. Questa penso che sia la prima cosa. La seconda cosa è appunto, per magari i coach che ci seguono appunto, ecco. E la seconda cosa è il valore che viene dato al coaching, al fatto che spesso le persone magari che non hanno ben chiara l'idea di quello che effettivamente è il percorso di coaching, che non è solamente la scheda, magari persone che arrivano da te con l'idea di magari investire 20, 25, 30 euro al mese per la scheda, e quando in realtà non è un servizio di questo tipo, ma non perché effettivamente ci sia qualcosa di male nel spendere 30 euro per la scheda, ma semplicemente perché non è quello che noi offriamo come servizio. Almeno parlo a nome di Science Thomas, ma penso di parlare anche a nome tuo, insomma.
Allora, partiamo dal fatto che quello che hai detto alla fine è purtroppo molto vero, e non lo so se sia un problema prettamente qua in Italia, che poi non è qua, ma là, dove stai lì, in Italia, oppure generalizzato. Nel senso, mi rendo conto che le persone già non hanno molta idea, forse perché sono stati abituati già dall'inizio che anche chi scrive coaching non fa vero coaching. Sì. Molti fanno, cioè, intendono il coaching come ti do un protocollo, che magari comprensivo di appunto allenamento, dieta e integrazione, ci risentiamo tra tot settimane. Ok, lì mi metto le mani nei capelli e dico, sì, ma nel senso, cosa c'è di coaching? Cioè, il concetto di coaching è allenare le persone, ok? Posto che la scelta di farlo online può essere puramente per una questione di convenienza a livello economico, di tempo, perché anch'io avevo cercato di associare le due cose con il coaching in sala, però mi sono reso conto che era più il tempo che mi portava via andare in palestra e fare i personal piuttosto che appunto lavorare solo online e guadagnare magari di più. Quindi ho cercato di spostare solo tutto solo online. Il concetto è ovvio, l'online può avere un limite, perché allenare una persona dal vivo, se uno avesse la possibilità di avere uno studio, ovviamente potrebbe essere un plus, ok? Però io reputo che se tu hai alla base del tuo coaching come fulcro, ok, il concetto che quello che fai online è come se tu lo facessi dal vivo, cioè secondo me il fulcro del coaching online one to one deve essere un cercare di riportare quello che io faccio online come se lo facessi dal vivo. Cioè la persona deve essere meticolosa nel mandarmi video e io devo essere meticoloso nel rispondere ai video. La persona deve farmi un check settimanale in maniera dettagliata su come stanno andando le cose, e io devo essere meticoloso nella risposta per giustificare il perché di alcune scelte e come procede il percorso. Questo tipo di interazione e scambio di feedback reputo che sia la base del coaching. Se non c'è questo, lo scriviamo sempre anche spesso sulle nostre stories, sul profilo di F2 Coaching, che è la nostra pagina di coaching, non è coaching. Cioè dovrebbe essere un'altra cosa, cioè ti do la scheda e scompaio, non è coaching. Solo che le persone...
con questo approccio, Fede, quello che hai accennato ora, è che si crea proprio un concetto di dipendenza nei confronti del coach. Poi quando tu dai la scheda e ti limiti solamente a dire, non lo so, due cose in croce, a dare le direzioni generali di come sta andando e sentirsi ogni tot. Quando l'obiettivo del coaching è qua, non ero d'accordo in parte con l'affermazione che hai fatto prima del coaching online come live. Per me l'online è meglio perché la distanza crea quasi, mette il coach in un tipo di posizione in cui anche compensandoti in modo diverso rispetto al live, rende secondo me il cliente più autonomo nel corso del tempo e mette il coach in un tipo di posizione che permette anche questo, quindi consente al coach di rendere il cliente poi indipendente e non è più il tipo il consegno la scheda anche live, ti faccio fare queste cose e tu sai che quando ci sono io con te live allora le fai, poi quando non ci sono io non le fai più, mentre l'online ha questo pregio qui che secondo me non si coglie sempre con il live.
Questa è un'affermazione, sì, in effetti non avevo pensato al riscontro, che è un'altra cosa che sottolineo io molto spesso e che sono d'accordo 1000%, è dare consapevolezza. Cioè, consapevolezza è la parola chiave. Cioè, io da coach ti alleno per fare in modo che tu, settimana dopo settimana, sia sempre più conscio di quello che fai. Il che potrebbe voler dire che fra 8 mesi, 12 mesi, 2 anni non hai più bisogno di me. O magari hai ancora bisogno di me perché ti piace come ti strutturo la programmazione, ma potenzialmente hai capito talmente tante cose da quasi poter fare da solo. Il che, secondo me, l'orgoglio di un coach sarebbe riuscire appunto a dare le chiavi alle persone per dire, ok, chiavi in mano, anche perché mi trovo spesso a fare questo discorso, no, con i clienti, come quando parlo dell'approccio all'alimentazione con loro o altre cose. Ragazzo mio, cioè, o ragazza mia, se tu hai 25 anni e speri che questo sia uno stile di vita, lo devi portare per 30-40 anni, ok? Devi cominciare a tirarti un po' fuori, a svegliarti, a capire cosa stai facendo, perché non è che per 40 anni puoi fare le cose a caso, seguita dal coach che ti dice fai questo, fai quello. Cioè, anche perché arriverai a un punto dopo un po' smetti, perché o non potrai permetterti il coach, o ti sarai un po' rotto le scatole di, come dici tu, dipendere dal coach. Però trovo che purtroppo, secondo me, il fulcro è che loro, intendo queste persone, sono confuse da chi gli propina, appunto tramite marketing, per vendergli il loro tipo di coaching che non è vero coaching, e si sono fatti assuefare da questo tipo di concetto e non hanno ben chiaro cosa sia il coaching. Anche il fatto di il classico coach che ti cambia la scheda ogni 4 settimane è esattamente una furbata per farsi pagare ogni 4 settimane e vincolare il cliente, mentre il fatto di fare coaching è tu mi paghi un servizio, cioè tu mi rinnovi dopo i 3 mesi perché ti sei trovato bene nel servizio che io ti offro di analisi video e di check e di scambio di feedback, non perché ti devo fare una scheda nuova. Chiaro. Cioè, quello è il concetto.
Penso, guarda, che la programmazione sia forse la parte meno importante, che adesso dirò una resima, è forse una delle parti meno importanti del percorso, perché di fatto la programmazione, bene o male, sono in grado di farla quasi tutti, posso dire, penso di poter dire questa cosa, nel senso che quando hai 2 concetti sei in grado di farlo. Il problema è l'analisi video, e l'analisi video secondo me è la cosa fondamentale del coaching. L'analisi video e il saper rispondere alle domande del cliente sono le 2 cose. Il coaching per me potrebbe pure esistere se uno si facesse il programma da solo e si affidasse al coach solamente per l'analisi video. Secondo me un coaching senza analisi video non ha il senso di esistere.
No, infatti in questo, perché tu hai chiesto, la domanda partiva anche dal valore, no? Allora, il discorso valore, secondo me, si rifà al discorso sia appunto industria, quindi se noi ci riferiamo al mercato italiano, ovviamente assume un certo valore, proprio perché un po' ovviamente entra in un contesto economico, quindi socio-economico della nazione stessa in cui tu vai a lavorare, un po' perché ovviamente si rifà a quella che è la concorrenza, no? Quindi di conseguenza devi capire che le persone, se non hanno ben chiaro qual è il vero valore, non gli sanno neanche dare un valore. Perché io mi ricordo quando è arrivata qua una ragazza, che eravamo esattamente a Gran Canaria un anno fa, che eravamo venuti sempre io e Franci per fare perlustrazione, che ci siamo fermati un mesetto e mezzo, arrivò una ragazza che ci seguiva su Instagram, che anche lei si stava approcciando a questo mondo e fare la coach online, e venne, cioè ci scrisse e ci incontrammo in spiaggia per fare 2 chiacchiere, e lei ci fece un sacco di complimenti dicendo che nella nicchia italiana avere trovato F2 Coaching e me e Franci, dice, è una rarità, perché comunque divulgate cose interessanti o spesso trascurate, e lei stessa dimostrava di avere una forte cultura nell'ambito e molta passione, e si era addirittura fatta tutti i corsi di Coach Cassem, dei fratelli Carroll, insomma comunque aveva un bagaglio già ampio, e questi complimenti ci hanno fatto molto piacere, a tal punto che lei ci ha detto: quanto chiedete per il vostro coaching? Noi gli abbiamo detto la cifra che chiedevamo all'epoca, e lei ci disse: no, ma siete matti, cioè io dall'esterno vi do molto più valore, dovreste chiedere di più, e ci ha suggerito un prezzo. Poi noi abbiamo scelto una via di mezzo tra il prezzo che lei ci ha suggerito e quello che avevamo prima, e abbiamo leggermente aumentato, perché abbiamo preferito dire chiudiamo un pochino la cerchia di persone, dando un servizio più di qualità, ma cercando di guadagnare un po' di più. Così, secondo noi, diamo anche più valore al lavoro stesso. Tutto per dire che il suo concetto partiva dal fatto che lei sapeva i prezzi internazionali e aveva appena chiesto info per farsi seguire dal fratello di Mark Carroll, quindi Coach Carroll, e ci disse che lui al mese, mi viene da ridere, chiedeva, e probabilmente adesso addirittura chiede anche di più, $700 australiani, che sono circa $600 al mese. Ok? E lei era disposta a pagarli, tant'è che ha iniziato a farsi seguire da lui. Però il discorso è, in Italia non si arriva neanche a un quinto di quel prezzo. Capito? Il discorso è che le persone non percepiscono questo valore che noi offriamo. E quindi io, quando vidi la tua story e avevo risposto e avevamo intavolato questo discorso, no? Cioè, quello che mi stava a cuore era cercare quello che io avevo cercato di apprendere nel mio piccolo in questi anni in cui sono nel settore e in cui sto sempre di più cercando di capire che a volte diamo quasi troppo, non so come dire, cioè diamo quasi troppo al cliente, cioè meriteremmo di essere pagati molto di più di quello che dell'impegno che ci cioè per l'impegno che ci mettiamo. E per lo stress che le persone non riescono a valutare dall'esterno che porta questo tipo di lavoro, perché quando tu arrivi a avere un determinato numero di clienti ma li vuoi seguire comunque al meglio, è molto overwhelming, no? È molto, cioè, ti fa anche entrare nelle cose personali del singolo cliente e devi anche, non dico fare lo psicologo, ma comunque curare la parte motivazionale e essere empatico e correggere i video, quindi magari ti arrivano appunto quantità anche di materiale ogni settimana e quindi stare comunque in una singola chat o in un singolo check, poi in base alle modalità di lavoro che uno ha, a rispondere video per video con dei vocali magari anche lunghi, e di conseguenza è tanto il tempo speso e le energie spese, e a volte neanche si rendono conto che hanno davanti una persona che magari gli sta dando un valore enorme, o che magari non si rendono neanche conto di avere la fortuna di aver incontrato, adesso non è che voglio autoincensarmi, però parlando anche di voi, persone veramente competenti, che ce ne sono poche, e non lo sanno, cioè non si rendono conto della fortuna, capito?
È perché finché non passi per il coach che manda il protocollo e fa le cose che hai accennato prima, non puoi conoscere ovviamente il valore, perché non si conosce chiaramente l'altro metodo
di lavoro. Oppure mandare il video a uno che è totalmente incompetente e non sa manco quello che ti sta dicendo quando ti corregge un'esecuzione, capito? È un po' frustrante, cioè capisco che poi dal nostro lato diventi un po' frustrante, perché effettivamente dici, certo che io do tutto, cioè sto dietro a queste persone, infatti io comunque sto cercando di non impostare delle modalità lavorative che mi portino troppissimo, troppissimo stress. Cioè, ad esempio, so che come fate voi magari il check con anche appunto la possibilità di magari avere il foglio Google o vedere l'allenamento o altro, e secondo me è ancora meglio, cioè io vorrei passare a quella modalità. Però quello che non mi ci fa passare è che io mi sono reso conto che lavorare così meticolosamente, anche nella programmazione stessa, quindi il poter magari modificare i parametri della programmazione ogni tot settimane o addirittura settimanalmente, intervenire sul singolo esercizio, è una cosa che il tipo di clientela che ho non apprezza, cioè o comunque non gli dà valore. E quindi io da coach mi sento quasi in difetto, perché dico, ma perché devo spendere ancora di più del mio tempo e delle mie energie per una cosa che poi non viene neanche valorizzata, apprezzata abbastanza?
Che magari non è neanche l'impatto.
Però capisci che sia frustrante.
Che magari non è neanche l'impatto, perché quello che ho detto prima, anche in maniera errata, è il fatto che tutti sono...
No, ma io ho capito quello che volevo.
Ho detto che tutti sono capaci di creare una programmazione. Quello che intendevo dire è che tutti sono capaci di creare una programmazione sensata. Poi dal 75% al 100% c'è un salto che ti chiede il 10 volte le capacità, le conoscenze che ti servono per fare quel 25%.
E anche il lavoro, e anche il lavoro e il tempo.
E a volte, semplicemente per il livello di aderenza del cliente, non è neanche necessario, ma non lo dico per un modo perché voglio lavorare poco, non è solo questo, perché se il cliente ne sente la necessità o comunque vuole essere al 100%, io faccio al 100% e sia chiaro, il costo del servizio è esattamente lo stesso. Cioè non è che perché un cliente mi chiede più meticolosità allora gli chiedo il triplo dei soldi, chiedo esattamente gli stessi soldi. Il problema è che appunto si tende appunto a fare programmi magari con cose troppo specifiche di questo tipo, quando la persona poi di fatto magari salta un allenamento a settimana e non riesce ad aderire, ma non perché sia colpa sua, semplicemente perché non è una sua priorità a livelli esagerati, e non ha senso che ci continui a sbattere la testa in questo modo in maniera esagerata.
Certo. E il più delle volte ti basta quel 70, quel 75, non ti è richiesto quel...
Esatto.
Quel 100, esatto. Soprattutto per chi comincia, per i neofiti che tendono magari a guardare i reel di Lem con determinate tecniche, con determinate spiegazioni, magari subiscono quella FOMO, quella mancanza perché io non sto facendo quella cosa, perché ti basta meno, perché puoi farlo, ma perché complicarsi la vita e portarsi allo stremo per fare quello quando puoi ottenere comunque risultati impegnandoti, ma non lavorando al 110%.
Sì, magari all'inizio, poi sempre in relazione a quello che sono i tuoi obiettivi.
Certo, esattamente, esattamente.
Che in palestra, di sì. Quelli che sono i tuoi obiettivi.
Allora, io dico che adesso mi tiro la zappa sui piedi perché poi sembra che veramente non voglio lavorare e faccio il copia e incolla, no? Però, no, però mi ricordo uno dei primi discorsi che feci con Franci quando lei iniziò il coaching e poi dopo io dovevo farle capire un po' il modo di lavorare perché io era da più tempo che ero nell'ambiente. E comunque lei aveva già le conoscenze, ma da ampliare, però non aveva l'accezione della modalità di lavoro, ok? E dovevamo comunque anche farla diventare una sorta di azienda, cioè una fusione tra noi due, quindi comunque mi interessa capire anche come lavora il mio collaboratore, seppur è pure la mia fidanzata. Il concetto era, io le dicevo sempre, devi fare una valutazione del rapporto costi-benefici, intendo, che il tuo tempo è denaro, cioè tu non mi puoi mettere 3 ore per fare la programmazione a una persona che magari ha degli obiettivi mediocri e che si allena un po' così. Io le dicevo, perché quelle due, cioè tu puoi metterci mezz'ora, che è già più che sufficiente, prendendo magari una programmazione, non dico un copia e incolla, ma magari uno scheletro che hai già e facendo le opportune modifiche, ma non farla da zero e stare lì a ogni esercizio, metto prima questo, quello... il rep range, questa tecnica qui, 3 ore, e io le dico, ma cosa ti porta metterci 3 ore a, cioè che magari facevi una scheda, una programmazione molto buona in un quinto del tempo, quelle 2 ore e mezza in più che ci hai messo era solo per ottimizzare un 10%. Allora io dico, ma ne vale la pena? Cioè, capito, i costi benefici, cioè quali sono?
Certo.
Sì, secondo me si arriva a un compromesso, perché anche lì io, per esempio, rispetto a voi o altri che so che è anche un'altra modalità di lavoro a cui sto cercando di capire se vale la pena passare o meno, quella del check settimanale, magari tramite il video in cui io stesso registro il check e rispondo, in cui magari il cliente mi allega anche tutti i video esecuzione all'interno del check e io rispondo a tutto quanto insieme con un video. E invece io ho la modalità di lavoro tramite WhatsApp in cui abbiamo il check settimanale in un giorno prefissato in cui c'è una serie di domande da compilare settimanalmente in base a tutti i feedback e quello è il giorno check. E io tendenzialmente rispondo anch'io tramite un audio in cui magari può durare dai 3 minuti ai 6 minuti, dipende, non lo so, anche di più o di meno se non c'è nulla da dire o ci sono tante cose da dire o risposte da dare. Più magari la modifica appunto ai macros piuttosto che appunto un dettaglio sull'allenamento o altre cose, e poi sempre invece la disponibilità nell'arco settimanale di mandarmi video. Quindi io i video settimanali li ricevo tra virgolette random. Magari
non è quello che facciamo anche noi.
Sì, un modo abbastanza simile. Io li raccolgo tipicamente per il check, per cui tipicamente la grossa mole di video viene poi spiegata e analizzata, certo, a ridosso del check. Però se c'è qualche video di emergenza che magari si ripete entro pochi giorni, perché quell'esercizio si rifà magari 2 volte, certo, nello stesso microciclo, allora certo che lo guardo con più frequenza. No. O magari è qualcosa che riguarda una rehab post-infortunio, allora ha senso monitorare quella cosa con più frequenza. Però
ecco, appunto, mi rendo conto, come hai descritto. Anche così, no? Cioè, un cliente che magari appunto è abbastanza meticoloso, magari ti manda due, tre volte a settimana, 7-8 video. Quindi fai il conto, magari sono quasi una trentina, 25 video, in cui comunque tu magari ci metti, cioè rispondendoli singolarmente, ora che lo guardi e capisci anche il livello di effort, piuttosto che tutti quanti i parametri della serie, e gli rispondi con un audio, magari anche di un minuto, a video ti impiega almeno mezz'ora settimanale, più il check, ora che lo leggi e lo analizzi, lo cerchi di scindere nei vari punti e rispondi, ti porta via magari un'altra mezz'ora. Quindi tu praticamente dedichi un'ora settimanale al cliente, in un mese sono 4 ore, solo il coaching, senza parlare del tempo speso a programmare la scheda, cioè in termini di allenamenti. Quindi già solo partendo da questo presupposto, rendiamoci conto che se sono solo 4 ore più non lo so quante per strutturare la programmazione per singolo cliente, tu stai dedicando 5-6 ore al mese a un cliente. Quindi fate voi i conti. Cioè, quanto posso valere io?
Facendo più un altro valore del coaching.
20 euro all'ora? 20 euro all'ora è niente. Certo. Cioè, 20 euro all'ora è, cioè, lavoro al McDonald's.
Sì, sì.
Cioè, hai capito quello che vi voglio dire?
Sì, perché 50, di fatto quello che prende un personal trainer che lavora live è più o meno 50 euro all'ora. Quella è la...
Quindi se tu dovessi fare la proporzione...
In Italia siamo fra i 30 e i 60, però sì, indicativamente
30,
siamo...
Sì, però facciamo 30, che è la fascia bassa, per 5 ore, che è comunque un tempo medio, tu stai già parlando comunque di 150 euro al mese che dovresti chiedere. Lavorando meticolosamente, questo è il prezzo. Sì, dico che comunque rispetto al mercato internazionale è già poco.
Sì.
Però per il mercato italiano è tanto. Cioè, hai capito quello che voglio dire? E di conseguenza, purtroppo, capisco che poi porti a essere frustrati in questo tipo di mestiere, anche perché, oltre a non essere riconosciuto il valore, non è neanche riconosciuto probabilmente l'impegno e, cioè, la tipologia di lavoro viene spesso presa sotto gamba. Quindi ti trattano come uno qualunque, cioè non un professionista, no? Cioè, magari pretendono di iscriverti tutte le ore o di iscriverti per una minima stupidaggine o non rispettano l'orario del o il giorno del check o appunto, cioè, oppure, non lo so, sono alle Canarie. Cioè, adesso questo è un esempio stupido, però è una cosa che puoi infastidire in un certo senso. Cioè, non ho mai chiesto un giorno di ferie, quindi tu mi stai mandando il tuo check, io ti sto rispondendo ai tuoi video. Magari può anche capitare che se io veramente ho la giornata talmente piena, a volte ti rispondo al video esecuzione non magari seduto al computer, ma mentre sto passeggiando perché devo andare a fare una commissione. Però comunque io ti sto analizzando le tue esecuzioni video per video, e alla fine di tutta la chat mi scrivono tipo buone vacanze. Ma in che senso? Cioè, tu mi stai pagando, io ti ho appena risposto a tutti i video e tu mi auguri buone vacanze, ma io non sono in vacanza, cioè questo è il mio lavoro. Cioè, capito, il valore che loro danno al nostro tipo di lavoro è che se tu non lo stai facendo magari al computer o non sei a casa tua, perché sono qua e non sto lavorando, capito? Mm-hmm. E l'ho notato nel corso degli anni, cioè questo è proprio, perché probabilmente è quello che è stato fatto passare da altri coach che appunto sono poco professionali, o appunto come dite voi magari mandano la scheda cioè quello viene considerato coaching.
Che poi una cosa che non per buttare niente su nessuno, perché sono pieno di amici nutrizionisti e dietisti e cose di questo tipo, però se tu ci pensi, al nutrizionista è assolutamente normale dare delle cifre che comunque sono relativamente importanti per il lavoro che fa, perché di fatto più o meno il lavoro penso che sia equiparabile a quello che facciamo noi, okay?
Sì,
penso che sia molto equiparabile in termini di impegno, in termini di tempo, perché comunque devi rispondere alle chat per il cliente che ti fa domande, devi elaborare piani nutrizionali su misura, che però comunque partono da un template di fatto, perché come le schede, non è che ogni cliente gli strutturi delle programmazioni su 17 rotazioni con allenamenti bisornalieri, cioè comunque il template è quello, le split che utilizzi nella media della popolazione sono quelle, ok? Che poi uno abbia i template già fatti, li copi, li incolli, non è il mio caso, però nel senso, comunque non ci vedrei comunque niente di male, nel senso, è più o meno il metodo di lavoro è lo stesso. Però per qualche motivo quello che ha il camice e ha la laurea non me ne vogliono, perché di fatto non sto assolutamente. Però penso che comunque siano abbastanza equiparabili le due professioni, ok, da questo punto di vista. Solamente perché magari non c'è il titolo di laurea attaccato, perché non vai fisicamente in presenza dal nutrizionista, cioè non mi sembra un motivo valido, insomma, per pensare che un coach, magari tu possa dargli €25 per un coaching online, e un nutrizionista possa dargliene 100, qualcosa di questo tipo,
Quello è il
ecco.
discorso. E infatti poi avevo postato qualche giorno fa un post interessante di non mi ricordo se James Sutton o vabbè, comunque o di Paul Stander, comunque vabbè, di loro, che diceva appunto che la gente ha come l'impressione che il coach online sia su una sdraio alle Maldive con la caipirinha, no? Perché cioè è stata fatta passare questo concetto del sono lì a non fare niente, ma poi in realtà molti coach sono appunto in burnout o sono completamente stressati dal appunto anche empatizzare magari col cliente, cioè non solo le ore di lavoro, ma anche la tipologia di lavoro.
Sì, certo.
Cioè, per esempio, io ho a che fare con molte ragazze che molte, cioè, ho comunque dall'inizio spostato il lavoro sulle ragazze, quindi molto spesso ho più richieste da ragazze, per l'appunto, e quindi mi ritrovo a dover spesso anche molto empatizzare, rispondere a domande molto più personali sul percorso, e non è sempre facile. Perché poi ti immedesimi, cioè, ci tieni, cioè, insomma, è un lavoro anche psicologicamente che ha una richiesta notevole, secondo me, e invece non viene per nulla visto in quel modo.
Concordo. Fede, pensi che per chiudere una frase simbolica del coaching online sia il valore del coaching è il tempo speso a far diventare il cliente indipendente? Ti riscontri in questa affermazione?
Piace molto.
Che se mi quoto da Riccardo, beh, da RT che
Sì.
ormai abbiamo già quotato 50 volte,
Davvero,
lui ne parla spesso di questa cosa e penso che sia
mi
una
ricordo.
citazione assolutamente in cui mi ritrovo
Anch'io
anche io. Quindi, sai cosa?
tantissimo.
Non tanto
Intanto
tempo.
meno tempo rendi il cliente indipendente, tanto più dovrebbe essere alto il tuo valore.
Sai cosa? Il tempo, intendi il tempo investito al cliente o intendi il tempo che tu spendi per il cliente? Perché
Beh, il
secondo me.
tempo investito nel coaching.
Ok, il tempo investito. Ok, no, non nel senso il tempo che tu dai al cliente.
No, 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 non in quel senso,
Ok,
intendevo
no, perché
la durata della
però
collab,
sembra questa idea che secondo me
in quel
del
senso.
coaching non paghi il tempo, cioè a volte no, mi chiedono quanto prendi, cose così, magari persone all'esterno mi chiedono, ma tu quanto prendi all'ora facendo questo lavoro? Io non
È
lavoro
vero, anche
all'ora,
quello è
io lavoro
interessante.
al servizio che ti sto dando. Se
Bravo,
io
anche
sono qui
perché.
e il cliente ci mette la metà del tempo,
No, no,
perché dovresti
infatti.
pagare? Cioè, nel
Che è il
senso.
discorso che vi facevo prima, no? Sul fatto che ho fatto capire a Franci questo e che comunque loro pagano il tempo che noi passiamo a studiare, che è diverso. Perché se noi siamo in continuo aggiornamento e siamo preparati, è perché spendiamo anche tanto tempo a aggiornarci, cosa che dall'esterno non viene visto, ma il vero valore di un professionista è quello, cioè non il tempo speso per te, ma il tempo speso per migliorare il servizio che io do a te, che possono essere ore e ore di lavoro, di studio, di esperienza sul campo, anche quello è da considerare.
Sì, quindi è in tempo inteso come tempo che ti risparmio a te per farti
Esatto,
fare quel livello di
bravo,
consapevolezza
esatto,
che
bravo, esatto,
esattamente.
esattamente.
Ok, buono, buono, buono. Allora, per renderlo chiaro, perché non era chiaro a me, quindi non lo so, magari
Va
non.
bene, ti chiedo perdono per la
No,
quote
no, va bene.
fumosa. Va
No,
bene, ragazzi.
era perfetto.
Vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto in questo podcast. Lasceremo i contatti di Fedemana in descrizione e citeremo anche tutti i vari riferimenti portati da Federico in questo podcast e vi salutiamo al prossimo episodio.
Ciao a tutti.
Grazie. Ciao ragazzi, grazie mille.